le interviste di Media Enough.
L'universo, il cosmo, così come lo conosciamo, ha una struttura prettamente gerarchica, dove le foglie sono rappresentate dalle stelle raggruppate in galassie e quest'ultime raggruppate a loro volta in ammassi di galassie. Un albero che rispecchia non solo la distribuzione della materia nello spazio, la geografia, diciamo, ma anche la sua storia, dunque l'evoluzione delle strutture nel corso dei miliardi di anni che ci separano dal Big Bang. E a proposito di Big Bang, un lavoro congiunto sui dati dei telescopi spaziali Planck e Herschel dell'ESA ha ora individuato quelli che parrebbero essere i trade union fra la distribuzione della materia nell'universo primordiale, quella rappresentata nelle mappe della radiazione cosmica a microonde, per dire, e gli ammassi di galassie. Di che strutture si tratta? Lo chiediamo a uno degli autori di questo studio, pubblicato oggi su Astronomy and Astrophysics, il cosmologo Mattia Negrello, ricercatore all'INAF di Padova. Buongiorno Negrello.
Salve, buongiorno.
L'anello di congiunzione, dicevamo, fra le mappe della CMB e gli ammassi di galassie. Di che strutture si tratta e come siete arrivati a identificarle?
Sì, allora, si tratta di protoammassi, ovvero sia di ammassi non ancora perfettamente formati, ma osservati proprio durante le loro primissime fasi di formazione. Dunque, se noi osserviamo un ammasso nell'universo oggi, quello che notiamo è che al suo centro è formato da quelle che chiamiamo galassie ellittiche, caratterizzate dal fatto di essere galassie molto massicce, ma fondamentalmente oggetti morti, cioè non formano stelle, non hanno gas, niente. Quello che noi riteniamo, e abbiamo fatto predizioni a riguardo ancora una decina di anni fa, è che durante le loro prime fasi di formazione queste galassie devono avere attraversato una fase di formazione stellare estremamente intensa. E questo porta alla formazione di grandi quantità di polveri. E quello che la polvere fa, la polvere cosmica, è assorbire la radiazione ottica e ultravioletta delle stelle e riemetterla a lunghezze d'onda del lontano infrarosso, del submillimetrico e millimetrico, che sono proprio le lunghezze d'onda a cui il telescopio spaziale Planck è sensibile. Quindi Planck ci offre l'opportunità appunto di osservare direttamente queste lunghezze d'onda, ma cosa più importante, offre una copertura totale del cielo. E questo è importante se si vogliono osservare queste prime fasi nella formazione degli ammassi di galassie, perché gli ammassi di galassie sono oggetti rari, d'accordo? Quindi hanno una densità che è molto più bassa rispetto a quelle delle galassie individuali. E quindi è necessario campionare un'area di cielo molto molto vasta per poterli rilevare. Quindi quello che noi abbiamo fatto con Planck è stato proprio cercare delle intense sorgenti di emissione nel millimetrico e submillimetrico, e siamo andati poi a studiare le proprietà di questi oggetti precisamente osservandoli con il telescopio spaziale Herschel, perché Planck purtroppo non ci offre la risoluzione spaziale adeguata per poter risolvere, vedere singolarmente tutte le galassie che fanno parte di questo protoammasso.
Ecco, state dicendo Planck e Herschel, no? Che sono, lo ricordiamo, due satelliti gemelli in qualche modo, visto, esatto, che sono stati lanciati lo stesso giorno nello spazio dallo stesso vettore, però sono dei gemelli molto diversi, non so, tipo eterozigoti, perché non era scontato che potessero lavorare insieme in questo modo. Lei però ne era convinto da tempo, no? Già dall'epoca del suo dottorato alla SISA di Trieste. Com'è
andata? Avevamo appunto predetto la possibilità di osservare con Planck questo tipo di protoammassi, perché appunto Planck osserva a tutto cielo e osserva le frequenze giuste per poter rilevare questi protoammassi, ma al tempo stesso, come dicevo, ha una risoluzione bassa per quanto riguarda gli studi delle galassie. Però questo poteva essere usato come un vantaggio, perché questi protoammassi sono costituiti da tante entità e quindi Planck le vede come un singolo blobone di emissioni in cui tutte le emissioni delle singole galassie vengono sommate, per cui di fatto questo singolo blobone appare molto molto brillante nelle mappe Planck. Quindi noi suggerivamo la possibilità di identificare questi protoammassi proprio osservando oggetti brillanti ma non associati a niente di locale nelle mappe Planck. Al tempo stesso però suggerivamo la possibilità di utilizzare Herschel per poter poi caratterizzare meglio questi oggetti. Perché? Perché Herschel, che appunto ha fatto il suo viaggio insieme a Planck nello stesso vettore e si sono posizionati nelle stesse regioni di spazio, e Herschel osserva frequenze molto simili a quelle di Planck. però con una risoluzione molto maggiore, il che vuol dire che al tempo stesso non può osservare tutto il cielo, perché bisogna trovare un compromesso tra le due cose. O si osserva tutto cielo ma a bassa risoluzione, o si osserva su aree più piccole ma a più alta risoluzione. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo dato in pasto ad Herschel, quando era ancora operativo, un catalogo di questi candidati protoammassi e li abbiamo osservati appunto con Herschel a più alta risoluzione. Questo ci ha dimostrato che erano di fatto costituiti da tante galassie individuali e le proprietà di queste galassie, le prime proprietà che abbiamo intuito dai dati Herschel, è che queste galassie si trovano a distanze molto simili e in particolare la loro luce è stata emessa quando l'universo aveva circa 3-4 miliardi di anni, quindi stiamo guardando oggetti veramente primordiali. E questi sono fondamentali perché ci permetteranno, questi protoammassi, di capire proprio le prime fasi nella formazione degli ammassi di galassie, che sono le strutture gravitazionalmente legate più grandi che noi possiamo osservare nell'universo.
Sembra tutto molto ragionevole. Perché all'inizio c'era un certo scetticismo nei confronti di questo approccio?
Perché ovviamente esistono diversi gruppi che hanno elaborato modelli di formazione ed evoluzione delle galassie e la maggior parte di questi gruppi non pensava appunto che nelle primissime fasi della loro formazione queste galassie potessero raggiungere dei tassi di formazione stellare, delle quantità di polveri così elevati in tempi scala così rapidi, mentre il nostro modello appunto prevedeva proprio questo.
Certo, e ora che cosa accadrà? Che impatto prevede che possa avere questa vostra scoperta, questa identificazione dei protoammassi sui modelli astrofisici attuali a venire?
Beh, potranno essere usati proprio come un laboratorio per studiare proprio i primi passi nella formazione degli ammassi di galassie, quindi si potrà capire appunto come questa formazione avviene e ovviamente ci sarà bisogno di molte osservazioni, come le chiamiamo noi, di follow-up, per esempio osservazioni spettroscopiche o ad altre lunghezze d'onda per caratterizzare al meglio appunto questi sistemi, ma al tempo stesso si può usare il catalogo di protoammassi, per esempio la loro semplice numero, d'accordo, per unità di volume, può essere un indicatore per esempio di un modello cosmologico rispetto ad un altro, proprio perché l'abbondanza di questi ammassi dipende anche dalla geometria dell'universo e dalle proprietà dell'universo stesso.
Quando parliamo di questi protoammassi intendiamo materia normale e materia oscura o soltanto una di queste in particolare?
Beh, quello che noi vediamo con Planck ovviamente è la materia barionica, l'emissione da materia barionica, ma ovviamente quello che ci aspettiamo è che questi siano associati appunto a delle grosse concentrazioni di materia oscura, quindi permetteranno appunto indirettamente di studiare anche quella.
Quindi anche la materia oscura. Mattia Negrelli, io ricordo, ricercatore all'Osservatorio Astronomico di Padova dell'INAF e coautore dello studio sugli ammassi ad alto redshift, come li chiamate voi, questi lontani nello spazio e nel tempo, pubblicato su Astronomy and Astrophysics. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Media INAF, il notiziario online dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.